Scusate, allora prima do la parola al sindaco per una comunicazione riguardo alle deleghe, grazie.
Sì, buonasera a tutti. È una comunicazione velocissima che tutti avranno già letto o comunque saputo. Il 24 gennaio il sindaco ha provveduto ad una diciamo parziale o piccola revisione dell'attribuzione delle deleghe, attribuendo all'assessore Masiero, oltre alle deleghe che ha già, quindi trasporto scolastico, lavori pubblici, patrimonio urbanistico, edilizia, rapporti con le frazioni, anche la delega all'istruzione, mentre l'assessore Dal Lago rimane naturalmente il sociale, la famiglia, e con una specifica per quanto riguarda appunto l'ambito territoriale del sociale e le pari opportunità. Grazie.
Grazie Sindaco. Bene, procediamo quindi con il punto numero 1, approvazione dei verbali della seduta consigliare del 22/12/2022. Apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi, dichiarazioni di voto. Procediamo quindi con la votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Astenuti. Procediamo quindi con il punto numero 2, imposta municipale propria, nuova IMU, determinazione aliquote per il 2023. Relazione al sindaco Alessia Bevilacqua.
Grazie Presidente. La legge numero 160 del 27 dicembre 2019 e nei commi da 738
Sindaco, scusate, sì. Ecco, chiedevano se magari voleva fare un sunto senza leggere tutto, se siete tutti d'accordo. Bene, grazie sindaco.
Praticamente andiamo a votare appunto la determinazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2023, è una delibera questa propedeutica diciamo all'approvazione del bilancio 2023, non c'è alcuna variazione e quindi le aliquote restano invariate come gli scorsi anni. E nella delibera comunque c'è la tabella con tutte le aliquote, prima casa fino a una certa categoria, come sappiamo, esente e così via, quindi nessuna variazione. Grazie.
Grazie Sindaco. Apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con la dichiarazione di voto. Votazione. Favorevoli?
9.
Contrari? Astenuti? Votiamo quindi per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. 4. Bene, procediamo quindi con il punto numero 3, approvazione della quota di proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi concernenti le chiese ed altri edifici religiosi, legge regionale 44 del 1987, anno 2023. Relazione all'assessore Riccardo Masiero. Scusate, non so se intendavate per tutte, che facciano una sintesi. Bene, ecco, allora può procedere. Grazie assessore.
Grazie Presidente. Sì, il punto all'ordine del giorno che andiamo a provare questa sera è anche di consuetudine ogni anno, l'abbiamo anche già visionato in sede di commissione, sia con i consiglieri di maggioranza che con i consiglieri di minoranza. Un breve assunto per dire che la legge nazionale e regionale prevede che i proventi delle concessioni, delle sanzioni edilizie siano destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali include le chiese e gli altri edifici religiosi, regolamentando il fondo destinato agli stessi edifici di culto, stabilendo che i comuni riservino annualmente una quota dei suddetti proventi. Per l'anno 2023 la quota da destinare al fondo, in parole, è di 25.000 euro, che saranno proporzionalmente ripartiti alle due istanze presentate nei termini di legge, precisamente alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, San Bortolo, e alla parrocchia di San Giovanni Battista, Villaggio Giardino.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Sterna.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nel preannunciare il nostro voto favorevole come gruppi di opposizione, mi sia data l'opportunità, chiaramente di esprimere parere assolutamente favorevole anche per la scelta, in particolare in merito ai lavori sulla chiesa di San Giovanni Battista di Villaggio Giardino, e credo nell'avvicinarsi che sarà nel 2027, saranno già trascorse le elezioni, ma meglio prendersi per tempo, cadrà il sessantennale dell'inizio della costruzione di quello che è un vero e proprio monumento architettonico, opera di Giovanni Michelucci, che insieme alla chiesa dell'autostrada del Sole di Campi Bisenzio e alla chiesa di Longarone costruita dopo la tragedia del Vajont costruisce un trittico architettonico che ha fatto scuola nel mondo. Notavo, avendo visitato il campo di Dachau in Germania ai primi di gennaio, ci sono diversi edifici di culto di diverse confessioni e c'è una chiesa evangelica il cui interno è uguale, identico alla chiesa di Villaggio Giardino, quindi quell'opera ha fatto scuola, e quindi sensibilizzare, oltre che la giunta, il sindaco, l'amministrazione tutta e la cittadinanza, a prevedere delle iniziative unitamente alla parrocchia e alla diocesi per onorare Giovanni Michelucci, a cui fu concessa la cittadinanza onoraria anche negli anni Ottanta, e per onorare quello che è un vero e proprio monumento nel cuore di Arzignano che deve essere conosciuto e è un grande orgoglio per tutti noi cittadini. Grazie mille. Confermo il voto favorevole.
Grazie consigliere Sterle. Se ci sono altri interventi, procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Procediamo quindi con il punto numero 4. Verifica delle aree da destinarsi alle residenze e alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione anno 2023, articolo 172,1 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000, relazione all'assessore Masiero.
Grazie Presidente. Il Comune di Arzignano ha acquisito al patrimonio comunale alcune aree destinate ad edilizia residenziale pubblica. La normativa sull'ordinamento degli enti locali stabilisce l'obbligo per i comuni di provvedere annualmente con deliberazione, prima dell'approvazione del bilancio, di verificare la quantità e qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, fissando inoltre con la stessa deliberazione il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato. Pertanto per l'anno 2023, sulla base degli indirizzi di giunta comunale, nella presente deliberazione di consiglio comunale si riportano le aree soggette all'attuazione di interventi dei programmi di EP, ERP, ERS e i relativi valori corrispettivi minimi di cessione.
Grazie Assessore. Apriamo quindi la discussione. Ci sono domande, interventi? Procediamo quindi con la dichiarazione di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli? No. Contrari? Astenuti? 4. Bene. Procediamo quindi con il punto numero 5, esame ed approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e nota di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP, relazione al sindaco.
Grazie Presidente, se dite, visto che bilancio si parla di numeri, abbiamo preparato delle slide e quindi se siete d'accordo chiamerei la dottoressa Maule a illustrare le slide che sono state preparate. Grazie, poi farò alcune considerazioni.
Grazie dottoressa Maule.
Buonasera a tutti. Eccolo qua, bilancio di previsione 2023-2024. Andiamo a vederlo in estrema sintesi. Il termine ultimo per l'approvazione è stato prorogato che al al momento, no, al momento è fissato il 30 dicembre, in realtà no, è stato prorogato al 30 aprile, per cui siamo, siamo nei termini. E possiamo dire questo, che in analogia con anche gli ultimi anni, 2021-2022, non ci sono variazioni significative in termini di aliquote e di tariffe, nel senso che sono tutte state mantenute negli stessi livelli. Avete visto prima l'IMU, così come tutte le altre tariffe, ad esclusione al momento della Tari, che non è oggetto di approvazione, il cui PEF non è oggetto di approvazione questa sera, ma sarà approvato entro 30 aprile, termine spostato per legge, e comunque ha un iter diverso, nel senso che adesso viene approvato congiuntamente dal BACI, dalla società di gestione, che è ACA, con i costi, con allegati costi del comune, però deve essere validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, che è stato costituito, e poi dovrà essere trasmesso ad ARERA, per cui in analogia con quello che con la predisposizione delle tariffe per i servizi a rete, quindi idrico, gas, energia, è ARERA che stabilisce le nuove modalità e i criteri per l'approvazione dello stesso, per cui verrà, come l'anno scorso, rinviato entro, presumibilmente, se non ci saranno degli slittamenti ulteriori, entro il prossimo aprile. E si ripete che appunto l'addizionale IRPEF è rimasta invariata, è allo 0,8%, il gettito però è previsto in crescita, perché dopo gli anni derivanti dalla pandemia, che hanno avuto un leggero decremento di quelle che erano le entrate, in realtà già a partire dal 2022 si sono registrate con un andamento piuttosto regolare ed in crescita, e quindi il gettito previsto per quest'anno è di 3.600.000, mentre tutte le altre entrate extratributarie sono rimaste invariate, per intenderci asilo nido, mensa, scuola, trasporto scolastico e utilizzo degli impianti sportivi, così come anche il gettito previsto non è cambiato. Qua in estrema sintesi una composizione delle entrate correnti, dove si vede che il 66% sono entrate derivanti dal gettito tributario, quindi appunto IMU, addizionale IRPEF, Tari, e tali, il 24% sono derivanti da tariffe dei servizi pubblici oppure dalle locazioni degli immobili e dalle sanzioni al codice della strada, e mentre il 10% derivano da trasferimenti della regione e dello Stato. Questo è l'equilibrio di parte corrente, un equilibrio che si presenta in equilibrio sui 22 milioni, quindi le entrate correnti finanziano spese correnti per quasi 22 milioni e 344 mila euro di rimborso spese per prestiti. La spesa corrente la vedete in aumento, cioè nel senso che sono il gettito di la spesa prevista per quest'anno sono 21 milioni 800 mila euro contro i 20 milioni 600 iniziali dell'anno scorso. In realtà l'aumento è determinato grossa parte per delle poste che si prevedono sia in entrata che in uscita. In particolare sono stati inseriti finanziamenti derivanti da PNRR per quanto riguarda alcuni finanziamenti nell'ambito del sociale. Tutte le spese del sociale sono circa 500 mila euro previste per il 2023, che poi hanno poi il seguito anche 2024, 25 e 26 ovviamente. 200 mila euro sono derivanti da un finanziamento per la digitalizzazione, per cui una parte consistente di questo incremento non è dovuto da incremento di spesa generale, ma è specifico su queste attività. La spesa rilevata in più rispetto all'iniziale del 2022 è la spesa energetica, soprattutto per quanto riguarda la pubblica illuminazione, che presenta circa 400 mila euro in più. C'è da dire però che nel corso dell'anno 2022, dove si è rilevato e riscontrato il maggior incremento dei costi, nel corso dell'anno è stato finanziato quello che è stato l'incremento della spesa, sia con dei contributi da parte dello Stato, sia con dei fondi del bilancio, per cui in realtà nel corso del 2023 è sì maggiore del 2022 iniziale, però prevediamo un abbattimento, seppur minimo, dei costi, perché stiamo vedendo che il costo energetico si sta comunque riducendo, non di molto, e confidiamo che magari si riduca ancora di più, ma comunque abbiamo previsto questi incrementi. Qua vedete la suddivisione della spesa corrente per missione e vedete anche che nel corso degli anni non ci sono stati grossi movimenti, abbiamo elencato le poste più rilevanti, laddove ci sono appunto i servizi istituzionali, la polizia locale, l'istruzione pubblica, la biblioteca, la cultura, il settore sportivo, la viabilità, il sociale e l'ambiente. Il sociale, vedete che ci sono delle variazioni rilevanti, ma queste sono variazioni che non derivano dai servizi direttamente erogati dall'ente, ma sono quelle le variazioni derivanti dai contributi che arrivano da terzi, da parte dello Stato o della Regione, e che finanziano progetti specifici. Per cui nel corso dell'anno vengono registrati per lo più in entrata e in uscita, per cui non rilevano, mentre per quanto riguarda lo stanziamento del comune per i servizi che direttamente eroga ai comuni non ci sono stati riduzioni. Qua c'è una suddivisione della spesa, vedete che gran parte della spesa è rilevante per quanto riguarda servizi generali, sociale, e l'istruzione, insomma una suddivisione, mentre la spesa in conto capitale anche qua vedete presenta un andamento che dipende da una serie di fattori. Sempre nel corso degli anni si mantiene abbastanza costante per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità, dopodiché ci sono degli interventi che di anno in anno vengono invece riservati rispetto alle scelte che l'amministrazione fa. C'è un intervento importante nel sociale perché nel corso del 2023 c'è un finanziamento da PNRR per la realizzazione di un nuovo asilo nido il finanziamento è stato ottenuto nel 2022 ma avrà comunque realizzazione a partire dal 2023. In realtà al netto del PNRR l'amministrazione ha stanziato per spese in conto capitale nel corso del 2023 circa 5 milioni di euro. Qua le ultime slide danno conto di quelli che sono gli indicatori più rilevanti, cioè l'autonomia finanziaria, il 95% delle entrate correnti, parliamo, e quindi quelle che finanziano le spese correnti, sono entrate proprie, entrate tributarie, entrate extratributarie. La pressione finanziaria invece per abitante è di circa 817 pro capite. E in realtà in questa pressione ci sono delle poste che sono straordinarie, per cui si può dire che in realtà non sono 817 ma ci assestiamo sui 700 e qualcosa, perché abbiamo previsto una quota relativa ai recuperi fiscali o altri recuperi che in realtà non è sempre diretta e non è legata di singolo cittadino, ma comunque siamo in linea. Mentre per quanto riguarda appunto pressione tributaria, entrate tributarie e popolazione, appunto siamo sull'ordine dei 600 euro pro capite per cittadino. La spesa corrente invece si attesta sugli 850 euro per cittadino, tanto per avere dei numeri relativi. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, in realtà siamo in calo rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda il 2023 e anche il 2024, soprattutto il 2024 scadono, vengono a chiudersi tutta una serie di partite relative ai BOC, per cui diminuisce la quota relativa, la quota interesse e la quota capitale conseguente. Ecco.
Grazie dottoressa Maule.
Ringrazio la dottoressa Maule, se casomai ci sono delle domande tecniche resta a disposizione, e ringrazio gli uffici naturalmente per il lavoro che hanno svolto e per questo bilancio. Alcune considerazioni, ma sono già state fatte appunto anche dalla dottoressa Maule, nel senso che questo bilancio anche nella parte corrente non presenta dei contributi come negli anni scorsi appunto sono arrivati magari dal Ministero dello Stato per Covid eccetera, ma naturalmente siamo maggiormente autonomi, no? Si diceva che nella parte corrente ci sono dei rincari energetici, questo si sapeva, lo viviamo nel quotidiano, anche se negli ultimi mesi c'è stato un po' un contenimento, diciamo, c'è una leggera diminuzione, quindi speriamo bene per i mesi futuri. Rincari che però vengono assorbiti appunto dal bilancio, un po' come abbiamo visto dall'addizionale IRPEF, che fortunatamente appunto in crescita rispetto agli anni difficili della pandemia, e anche perché comunque sono stati estinti dei mutui, e per cui la parte di capitale non va più ad influire, diciamo, sul bilancio, sulla parte corrente. Questo ha permesso naturalmente di assorbire eventuali maggiorazioni, soprattutto per quanto riguarda le spese energetiche. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, è un bilancio molto importante. Tra l'altro la dottoressa Maule ha ricordato anche i finanziamenti che sono arrivati, appunto che stanno arrivando. Per la trasformazione digitale stiamo portando a casa circa 590.000 euro, per i lavori pubblici, quindi opere, siamo all'incirca sui 7 milioni di euro. Ricordo la realizzazione nuova mensa di San Rocco, l'asilo nido comunale, riqualificazione, l'efficientamento energetico di alloggi ERP e la ciclabile e il sottopasso di costo, quindi siamo sui 7 milioni di euro. E poi naturalmente una parte importante introiteremo anche come sociale, come ambito, però ecco, come ambito circa 2 milioni di euro, perché anche come capofila d'ambito abbiamo partecipato insieme con il distretto est di Vicenza a tutta una serie di bandi, la famosa missione 5 al PNRR, abbiamo partecipato praticamente a tutti i bandi possibili e quindi arriveranno circa 2 milioni di euro da gestire come ambito. Questo per dire anche che la nostra parte appunto in capitale, quindi le opere che andremo a realizzare, passeranno quest'anno da 5 milioni a più di 11 milioni, ecco, coperti, la differenza naturalmente è già coperta dal PNRR, però questo vuol dire che la mole di lavoro dei nostri uffici sarà davvero impegnativa, e il 2003 appunto sarà un anno impegnativo per gli uffici, che richiederà un grande sforzo di lavoro sia per noi amministratori ma anche appunto per gli uffici. Noi siamo contenti, sono opportunità che sono arrivate per il territorio, che abbiamo colto, però ecco, ci sarà tanto da lavorare, però insomma con audacia, coraggio andiamo avanti e realizziamo insomma queste opere, portiamo a casa servizi per i nostri cittadini. Ecco, grazie, se avete domande siamo a disposizione.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Procediamo quindi con la votazione, favorevoli, contrari. Bene, procediamo con l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari. 4. Bene. Grazie dottoressa Maule. Procediamo quindi con il punto numero 6, approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali di cui al piano nazionale e al piano regionale per gli interventi di contrasto alla povertà tra i comuni dell'ambito territoriale e sociale Ven 05 Arzignano. Relaziona l'assessore Valeria Dallago. Grazie assessore.
Buonasera a tutti intanto. Allora, è stato trattato anche in commissione, se volete leggo, altrimenti insomma, il sindaco ha già in realtà anticipato qualcosa, nel senso che come ambito Arzignano appunto è capofila e c'è la necessità soprattutto ora di rinnovare la convenzione che c'è tra i comuni, tra Arzignano e gli altri 21 comuni appunti afferenti al distretto ovest, e questa convenzione è importante perché appunto prosegue fino, è iniziata da gennaio 2023 e prosegue fino al 30 giugno 2026. Questo appunto per portare a termine quello che sono i progetti del PNRR che appunto scadono, diciamo hanno come termine il 2026. Perciò direi che questa convenzione è necessaria.
Grazie Assessore. Apriamo quindi le discussioni, se ci sono domande, interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Sterle.
Grazie Presidente, anticipo il voto favorevole di tutti i gruppi di opposizione a questo punto, come agli 12, i punti 11, 12 e 13, poiché dove risalta la mutualità, la collegialità e l'intesa, il nostro voto non può essere che favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Sterle, se ci sono altre dichiarazioni di voto procediamo quindi con la votazione, favorevoli? All'unanimità. Immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. Bene, procediamo quindi con il punto numero 6, approvazione 7, scusate. Acquisizione gratuita delle aree di sede stradale di Via Tordara della ditta Cristallo Costruzioni SRL al comune di Arzignano, relazione all'assessore Riccardo Masiero.
Con l'intervento di realizzazione di un complesso di 5 unità residenziali in via Tordara del comune di Arzignano era previsto anche un allargamento della stessa sede stradale. Dato atto che i lavori previsti nel progetto sono stati completati, sono stati anche individuati i mappali da cedere al comune di Arzignano, si ritiene di procedere con l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree di una porzione della sede stradale di via Tordara della ditta Cristallo Costruzioni SRL. Ogni onere, spesa e tassa sarà a carico della stessa ditta attuale proprietaria.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione, se ci sono domande, interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Votazione, favorevoli, contrari, astenuti, 4. Bene, procediamo quindi con il punto numero 8. Acquisizione al patrimonio comunale delle aree e delle opere di urbanizzazione isolato di 2-1. 21-18, rotatoria lungo via Chiampo, in comune di Arzignano, e relaziona sempre l'assessore Riccardo Masiero.
Questo punto all'ordine del giorno, se ricordate, si è presentato anche nelle ultime sedute di consiglio, in particolare quella di settembre e di dicembre, e si acconsentiva il trasferimento diretto delle aree e delle opere di urbanizzazione relative all'isolato di 2-1-2118 lungo via Chiampo di Arzignano dalla ditta supermercati Tosano Cerea SRL e dalla signora Dalmaso Tiziana alla provincia di Vicenza, scusate. Ora, a causa di difficoltà procedurali dovute al mancato intervento dell'amministrazione provinciale nella stipula della convenzione urbanistica, con nota del 30 gennaio 2023, la ditta supermercati Tosano Cerea SRL chiede che le aree interessate dalle opere di urbanizzazione del piano della rotatoria di via Lungo Chiampo, prevista in cessione alla provincia di Vicenza, siano invece cedute direttamente al comune di Arzignano. Considerato quindi che la provincia di Vicenza non è al momento in condizioni di provvedere alle acquisizioni di dette aree ed opere, si ritiene di approvare l'acquisizione diretta al patrimonio comunale di tutte le aree e le opere di urbanizzazione isolato di 2-1-2118 rotatorie lungo via Chiampo, comprese anche quelle precedentemente previste in cessione alla provincia di Vicenza. Successivamente, nei tempi e modi condivisi con l'amministrazione provinciale, sarà effettuato il trasferimento delle aree e delle opere già destinate alla stessa provincia di Vicenza.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione, ci sono interventi, dichiarazioni di voto, procediamo quindi con la votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Bene, procediamo con il punto numero 9, acquisizione patrimonio comunale di terreni di proprietà privata di Via Santo, relaziona sempre l'assessore Riccardo Masiero. Grazie.
In via Santo insistono alcuni terreni intestati alla società SP Cotton SRL. con sede in Arzignano, destinati dal vigente strumento urbanistico a pubblico parcheggio. Tale area è attualmente utilizzata come parcheggio dai fruitori delle attività adiacenti e necessita di un intervento di sistemazione straordinaria e di completamento del fondo. Con nota al protocollo 2875 del recente 18 gennaio 2023, la società SP Cotton ha manifestato interesse a cedere gratuitamente le aree sopra richiamate all'amministrazione comunale, a fronte dell'impegno di eseguire entro 3 anni dalla data di avvenuta cessione i lavori di sistemazione del parcheggio stesso. Rilevata l'opportunità di procedere alla sistemazione del parcheggio, i relativi lavori sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Con questa proposta si richiede ai consiglieri di accogliere l'istanza presentata dal privato di cessione gratuita delle aree con successiva acquisizione al patrimonio comunale a fronte dell'impegno del Comune di realizzare i lavori di sistemazione e ultimazione del parcheggio secondo i tempi e i costi che sono stati dettagliati anche in sede di commissione.
Grazie Assessore, apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi, procediamo quindi con la dichiarazione di voto. Votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Si procede con la votazione per l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari, astenuti. 4. Bene. Procediamo quindi con il punto numero 10, mercato contadino, modifiche di integrazione al disciplinare del mercato contadino. Relaziona il sindaco. Grazie.
Sì, grazie. Eventualmente chiamo l'architetto Mascarello, però so che è stata vista anche com'è? Sì, la modifica più importante riguarda un po' le assenze, no? Che sono state allineate con quelle del mercato del martedì, e quindi sono le assenze diventano 16, 8 ingiustificate e 8 invece previste per mancanza di prodotto, perché essendo un mercato a chilometro zero è possibile che insomma a volte manchi il prodotto, ecco, la materia prima da vendere, e quindi sono state aggiunte queste assenze giustificate per mancanza di prodotto. Grazie.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi. Prego Consigliere Sterle.
Grazie Presidente, bene, nell'annunciare il nostro voto favorevole e mi si permette una postilla sul mercato contadino, che è un'iniziativa sicuramente importante, sicuramente che favorisce un settore come quello dell'agricoltura, che negli anni ha calato la sua importanza, ma anche nel nostro territorio ha la sua grande importanza, ha i suoi addetti e dà il suo contributo nella generazione di guadagno per chi si cimenta in questa opera, in questa arte che al giorno d'oggi nella nostra terra pare essere in disuso, ma che vive e resiste ancora. E in particolare su questo punto questa sera intendevo presentare, o meglio la settimana scorsa in conferenza di Capigruppo, intendevo presentare una mozione che tra l'altro è patrocinata da ANCI e a sostegno della iniziativa di proposta di legge della Coldiretti contro il cibo sintetico, ma prima di presentarla ho visto che era già stata approvata in giunta a novembre. Stavo per cominciare il mio volo sul far della notte come la notola di Minerva di hegeliana memoria, quindi mi sono fermato, ma volevo approfittare del punto per dare il nostro massimo supporto all'iniziativa, per appoggiare quanto determinato dalla Giunta, per non far mancare il nostro supporto a un'iniziativa come quella della Coldiretti, che vuole tutelare la nostra alimentazione, la nostra agricoltura e che appunto vuole difendere quello che è un settore fondamentale della nostra nazione. Quindi, confermando il nostro voto favorevole, non posso che appoggiare quanto determinato anche dalla nostra giunta, in sostegno anche di iniziative importanti di Coldiretti come Campagna Amica che avviene sul nostro territorio.
Grazie Consigliere Sterle. Se ci sono altri interventi, Procediamo con le dichiarazioni di voto. Votazioni favorevoli all'unanimità. Votiamo quindi per l'immediata eseguibilità. Favorevoli all'unanimità. Procediamo con il punto numero 11, modifica della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani. Relazione il sindaco. Grazie.
Sì, anche questa è una modifica della convenzione, diciamo, del Consiglio di Bacino Rifiuti Vicenza, perché quando è stato istituito, appunto, è stata sottoscritta la convenzione tra gli enti, quindi tra tutti i comuni, che sono più o meno 90, se non sbaglio, e la convenzione prevedeva che che il direttivo, diciamo, fosse composto, il comitato fosse composto da 5 membri scelti tra i componenti dell'assemblea, quindi sindaci. In realtà è emersa un po' la proposta da parte appunto dei comuni che fanno parte dell'assemblea di far partecipare eventualmente anche degli assessori, come lo è per il comune di Vicenza, che partecipa sempre appunto l'assessore Siotto, l'assessore all'ambiente, ecco. Per cui ecco, di far partecipare degli assessori o consiglieri comunali. Quindi l'assemblea del Consiglio Bacino ha espresso parere positivo a questa modifica ed è previsto che passi in tutti i consigli comunali, e quindi stasera è stata apportata. Grazie.
Grazie sindaco. Apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Votazione favorevoli all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli all'unanimità. Procediamo con il punto numero 12, approvazione, costituzione, associazione, intesa programmatica d'area IPA Ovest Vicentino, statuto relative quote associative. Relazione all'assessore Giovanni Lovato.
Grazie Presidente. Sì, come previsto dalle linee della Regione Veneto, andiamo a costituire un'associazione di intesa programmatica d'area, detta IPA, dell'Ovest Vicentino. È un'associazione che non ha scopo di lucro, è formata attualmente, verrà formata da 15 partecipanti dei comuni, quindi 15 comuni e 13 associazioni di categoria e enti. È un'associazione non a scopo di lucro che permette, diciamo che sarebbe più finalizzata ai piccoli comuni che non a noi grossi comuni, perché permette questa associazione di far sì che anche i piccoli comuni possano partecipare a dei bandi, quindi a regionali, e avere un po' più di forza sulle linee programmatiche che da soli non avrebbero. Quindi diciamo che noi partecipiamo più che altro per aiutare anche i nostri piccoli comuni della valle. La nostra quota associativa è di 1.900 euro. I partecipanti, i membri di questa associazione votati, saranno in tutto un presidente più 8 membri eletti, di cui minimo 3 facenti parte delle associazioni di categoria. Grazie.
Grazie assessore. Apriamo quindi la discussione. Se ci sono interventi, procediamo quindi con le dichiarazioni di voto. Procediamo con la votazione. Favorevoli unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli all'unanimità. Procediamo con il punto numero 13, approvazione schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento di una centrale unica di committenza tra i comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino e Zermeghedo. Relazione al sindaco, grazie.
Grazie Presidente. Anche qui, proprio per partecipare, appunto, è proprio previsto anche, casomai mi corregga il segretario comunale, è previsto per la partecipazione, tutto l'iter che riguarda le gare di appalto per i finanziamenti PNRR, che il comune, se non è un comune capoluogo di provincia, deve provvedervi ricorrendo a una centrale unica di committenza, la famosa CUC, oppure ricorrendo sia una centrale di committenza eccellenza tipo la provincia in questo caso, oppure mediante unione di comuni a formare, appunto a costituire questa centrale unica di committenza. E abbiamo scelto, visto, pensando che magari anche la provincia può essere oberata di lavoro, perché tanti comuni naturalmente si rivolgeranno alla provincia per questo, per appoggiarsi, per avere come appoggio appunto per l'iter di tutte le gare per i propri finanziamenti, abbiamo pensato di costituire una nostra centrale di committenza con tra Chiampo, Nogarole e Zermeghedo, che hanno dato la disponibilità. Grazie.
Grazie Sindaco, apriamo quindi la discussione, se ci sono interventi procediamo con la dichiarazione di voto. Votazione, favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità. Procediamo quindi con l'ultimo punto, l'interrogazione, punto 14, interrogazione protocollo 6908 del 9 febbraio 2023, ad oggetto richiesta aggiornamenti in merito al decreto ingiuntivo esecutivo per più di 300.000 euro, primo firmatario consigliere Sterle, che invito a leggerla, grazie.
Grazie Presidente. Oggetto richiesta aggiornamenti in merito al decreto ingiuntivo esecutivo per più di 300.000 euro. Facendo riferimento al verbale di deliberazione numero 89 del 22/11/2022, si chiede quali siano stati gli sviluppi della vertenza attualmente in atto tra il Comune di Arzignano e la società che attualmente gestisce la piscina comunale nell'udienza presso il Tribunale di Vicenza prevista per il giorno 21 gennaio 2023, come annunciato dall'avvocato Strobe nella seduta sopra riportata.
Consigliere Sterle, prego, Sindaco, sì, scusi. Prego Sindaco, ci vuole rispondere, grazie.
Allora, la risposta in realtà è sintetica, perché allora, le cause giudiziali attualmente pendenti tra il Comune di Arzignano e la SP Vuls sono: la prima causa pendente avanti il Tribunale di Vicenza col dottor Lamagna, instaurata con atto di citazione di SP Vuls datato 11 agosto 2021. Fino ad oggi si sono tenute due udienze e la prossima udienza è stata fissata per il 13 aprile 2023, è quella legata alla risoluzione del contratto, quindi la causa, diciamo, principale. Poi c'è appunto la seconda causa pendente avanti il Tribunale di Vicenza col dottor Colbacchini, introdotta con atto citazione 31 marzo 2022, che è quella relativa appunto al decreto ingiuntivo. Nell'udienza del giorno 20 gennaio 2023 il giudice ha rilevato che la decisione nella causa madre, quella che citavo prima, è logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque decisione nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Il dottor Colbacchini quindi ha disposto la sospensione ex articolo 295 del codice di procedura civile di questa causa, in attesa che ci sia, che sia decisa l'altra. Quindi si arriva al 13 aprile 2023. Ecco, poi sarà mia cura, perché in questo periodo siamo un po' molto sul pezzo, c'è anche un tavolo aperto, sarà mia cura, appena avrò delle novità, informare anche il Consiglio Comunale. Grazie, perché stiamo trattando in queste settimane. Grazie.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Sterle.
Grazie Presidente, grazie Sindaco per la risposta. Prendiamo atto, attendiamo aggiornamenti e nel frattempo chiederei al segretario di inviarmi, non appena sarà possibile, estratto del verbale. Grazie mille.
Bene, abbiamo finito tutti i punti all'ordine del giorno. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Vi auguro buona serata.